incontro di studi dal titolo La donna e la storia, un'inquietante tragedia satirica, è parte degli appuntamenti di avvicinamento, volti ad approfondire gli aspetti musicali, letterari, ma anche culturali e politici, all'opera di Dmitri Shostakovich, Una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, titolo che inaugura la stagione 2025-2026 del Teatro alla Scala, come di consueto il 7 dicembre. Un'opera che parla al presente e rappresenta una preziosa occasione per un'ampia riflessione sull'attualità circa temi come censura, scandalo e questione femminile. Ad aprire l'incontro La donna e la storia, un'inquietante tragedia satirica, quindi l'intervento La Lady Macbeth di Nikolai Lieskov, lo scrittore del futuro, a cura di Paolo Nori, per poi proseguire con realismo criminale, sesso esplicito e brutalità musicale di un'opera scandalo, a cura di Franco Pulcini, musica o caos, dibattito e censura attorno a Shostakovich, a cura di Anna Giust, e terminare con una conversazione tra Riccardo Sciagli e Raffaele Mellace, consulente scientifico del Teatro alla Scala, intitolata Un capolavoro imprescindibile. Abbiamo incontrato in questa occasione scaligera di approfondimento in preparazione alla prima di Una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk di Dmitri Shostakovich, Paolo Nori, scrittore, traduttore e librettista, e Raffaele Mellace, musicologo e consulente scientifico ed editoriale del Teatro alla Scala. Buongiorno Paolo Nori e bentrovato a Rete 2.
Grazie.
Il suo intervento dal titolo La Lady Macbeth di Nikolai Lieskov, lo scrittore del futuro, attraverso il riferimento all'omonima novella del 1865 dello scrittore russo, ci conduce alle origini letterarie dell'opera di Dmitri Shostakovich.
Sì, il libretto di Shostakovich prende spunto da questa novella di Nikolai Lieskov, che è, Tolstoj diceva appunto, quando Lieskov è morto nel 1895, Tolstoj ha scritto Nikolai Lieskov è lo scrittore del futuro, ecco. E c'è un altro critico che si chiama Mirsky, che ai primi del Novecento scrive che Lieskov è il più russo tra gli scrittori russi. Lieskov ha una straordinaria capacità di rendere il parlato, ecco. E c'è proprio un genere letterario nella letteratura russa che si chiama skaz. Skaz è il prefisso della parola skazach, che significa sia parlare che raccontare, e il prefisso anche della parola skazka, che significa fiaba, e il suffisso della parola raskaz, che significa racconto, ecco. E Lieskov lo padrone, c'è un io parlerò di un celebre saggio di Walter Benjamin dedicato al narratore, che dice che nel Novecento si è perso un po' questa capacità di raccontarci delle storie, no? Tra persone, cioè di scambiarci delle esperienze, e che il più grande letterato capace di fare questa cosa è Nikolai Lieskov. E l'opera di, cioè Shostakovich ha scelto all'inizio del Novecento questo racconto, che è un racconto stupefacente per molti, perché è un po', mi viene da, io sono, cioè un po' al contrario di Anna Karenina, la protagonista, no? Caterina, che Anna Karenina segue la sua passione, tradisce il marito, ma viene, diciamo così, con tanti sensi di colpa, ecco. La protagonista del racconto di Lieskov e dell'opera di Shostakovich non solo tradisce il marito, ma lo uccide anche, no? È il suocero, il marito, il nipote, e non ha nessun senso di colpa. Cioè è una donna che si abbandona completamente alla propria, ai sensi, diciamo così, e a me, letta oggi, non è antipatica.
Di sua firma è il libretto dell'opera lirica di Silvia Colasanti, Anna A, commissionata dal Teatro alla Scala, in scena fino al 1 dicembre, dedicata alla poetessa Anna Akhmatova, emblema della persecuzione dei poeti e dei letterati in epoca staliniana, una figura senz'altro legata alla figura di Shostakovich per quel che riguarda il tema del contrasto tra arte e potere.
Sì, io credo che gli artisti russi sono storicamente i principali nemici del potere, e anche per questo saluto con gioia la scelta della Scala di continuare a rappresentare opere russe anche in questo periodo in cui invece altre istituzioni hanno preferito, ecco, censurare Dostoevskij, per esempio, che non ha nessuna colpa della politica del governo russo contemporaneo, ecco. E c'è una cosa che dice un grande critico letterario, si chiama Viktor Shklovsky, che dice che la bandiera dell'arte non riflette mai i colori della bandiera che c'è sulla città del potere. Questo credo che sia vero ovunque, è una dimostrazione in Russia. E è vero che Anna Akhmatova è stata perseguitata, ma la figura di Anna Akhmatova è una figura enorme, secondo me, nel Novecento, perché Anna Akhmatova è durata più di Stalin, cioè lei muore nel 66, la prima raccolta di poesie dopo tante censure, così, la prima raccolta di poesie che pubblica nel 1912 ha una tiratura di 300 copie, l'ultima raccolta di poesie che pubblica con lei in vita nel 1965 ha una tiratura di 1.700.000 copie. Cioè la vicenda di Anna Akhmatova è una vicenda che dimostra, secondo me, in un modo plastico e difficilmente confutabile, che la letteratura, quando è potente, è più forte di ogni dittatura e di ogni censura.
Abbiamo parlato di Anna, facciamo qualche breve cenno alle difficoltà che ha incontrato, supposto che ce ne siano, nella scrittura del libretto.
Io, quando Silvia Colasanti mi ha detto che aveva ricevuto la commissione della Scala, che pensava di fare un'opera su Anna Akhmatova e che le sarebbe piaciuto chiedere a me di scrivere il libretto, io le ho detto: Silvia, io non sono capace. E lei mi ha detto: Paolo, ti insegno io. Ed è stato così. Non ho avuto tante difficoltà perché ho avuto una guida sicura in Silvia Colasanti, che mi ha... Tutte le volte che ci sentivamo e che c'era un problema, uscivamo da quella telefonata, che avevamo risolto quel problema e anche degli altri, ce l'avamo portati avanti. Silvia è davvero una persona di una competenza, di una sensibilità straordinaria, è stato un privilegio lavorare con lei.
Infine, Paolo Onori, restando sul tema libretti, quello dell'opera Una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, dall'omonima novella appunto di Nikolai Leskov, è curata da Alexander Preis e lo stesso Dmitri Shostakovich. Considerazioni sulla scrittura e sulla corrispondenza rispetto al testo di riferimento?
Si parte dal testo di Leskov e lo si segue, diciamo che ci sono molte cose che coincidono. I due librettisti, Shostakovich e Preis, spingono ancora più in là questa sensualità, diciamo, della protagonista. Del resto è passato qualche decennio, no? Siamo già nel Novecento e in quell'epoca lì, in Russia, le relazioni, diciamo così, erano molto libere, ecco, e quindi questa spinta è anche comprensibile in relazione ai tempi. La cosa poi, come sappiamo, non è piaciuta a qualcuno e ci si è fermati poi lì.
Grazie Paolo Onori.
Grazie a voi.
Proseguiamo la conversazione con alcuni dei protagonisti dell'incontro di studi dal titolo La donna e la storia, un'inquietante tragedia satirica, approfondimento in preparazione alla prima di Una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk di Dmitri Shostakovich, con Raffaele Mellace, consulente scientifico del Teatro alla Scala. Buongiorno Raffaele Mellace e bentrovato a Rete 2.
Buongiorno a voi ascoltatori.
Una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk è un'opera profondamente legata alla città di Milano, come evidenziato dal sovrintendente Fortunato Tombina, dal momento che l'allora direttore artistico Francesco Siciliani lottò per far avvenire la prima esecuzione della seconda versione proprio al Teatro alla Scala.
Sì, questo legame con Milano è di grande interesse, è data appunto addirittura dal rifacimento dell'opera effettuato da Shostakovich. Non avvenne questa prima assoluta milanese, ma tuttavia Milano fu interessato comunque all'opera, tant'è vero che l'opera andò in scena già nel 1964. Questo è un dato storico e, come dire, dice dell'interesse anche culturale per questa operazione intellettuale e artistica straordinaria di Shostakovich. Ma al di là della storia, perché stiamo parlando comunque di avvenimenti di 60 e più anni fa, in realtà c'è anche una storia più recente che ci riguarda, cioè negli ultimi poco più di 30 anni, quindi dall'inizio degli anni 90, Una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk è andata in scena alla Scala per 3 volte. Questo è il terzo allestimento, che è un dato notevole per un'opera comunque d'avanguardia, un'opera russa, un'opera complessa e difficile, che appunto è stata ascoltata nel 92, è stata ascoltata nel primo decennio di questo millennio e ora torna, naturalmente non in una posizione, diciamo così, marginale o all'interno magari in coda di una stagione, ma torna proprio come titolo inaugurale. Tra l'altro, come titolo inaugurale, questa è una casualità, ma è così, come titolo inaugurale dell'ultima stagione che vedrà il maestro Riccardo Sciai come direttore musicale del teatro. E quest'opera, tra l'altro, è stata proposta dal maestro Sciai come una sorta di prosecuzione del suo lavoro sull'opera russa, che è passato soprattutto attraverso Prokofiev, L'Angelo di Fuoco, e attraverso anche, naturalmente, Mussorgsky, Tchaikovsky con altri titoli, ma soprattutto col Boris Godunov, che 3 anni fa ha ugualmente inaugurato la stagione, il che è anche un modo di, come dire, sfidare il pubblico e nello stesso tempo di porre fiducia verso il pubblico che, nonostante si tratti di una serata celebrativa come è appunto quella del 7 dicembre, viene esposto, gli viene proposto un titolo impegnativo che sicuramente induce molto a pensare.
Raffaele Mellace, gli interventi a cui abbiamo assistito ci hanno aiutato a contestualizzare l'opera, per esempio correlando le politiche familiari del regime stalinista del 1934, divieto di aborto, contrasto al divorzio e condanna degli omosessuali come nemici di classe, alla sottintesa condanna di Shostakovich nei confronti della società patriarcale della classe dei mercanti delle zone rurali, abitate da gente violenta, superstiziosa e ignorante, proprio come nel caso del distretto di Mizia.
Questo è un dato estremamente interessante, cioè non ci troviamo di fronte a un'opera idealizzata, non ci troviamo di fronte a un progetto romantico che mette in scena dei personaggi astratti. È un'opera da un lato di estremo realismo, perché il racconto di Lieskov è un racconto realistico pur contenendo degli elementi anche, se vogliamo, addirittura surreali, e dall'altro è un'opera che intercetta in modo estremamente efficace quelle che sono le istanze di quel momento storico. Cioè è un'opera che parla veramente della società sovietica sulla base appunto di un racconto lungo, insomma di un romanzo breve come vogliamo chiamarlo, realizzato ovviamente prima dell'Unione Sovietica, quando ancora c'era la Russia imperiale, ma comunque che vuole dar conto di un popolo, di un'anima russa declinata proprio in una serie di figure realistiche precise, ed è un'opera che intercetta anche quelle che sono le istanze più nuove della mentalità e dei costumi sovietici, quindi istanze che andavano nella direzione di una liberazione anche sessuale, ma che ora che l'opera venne composta e venne messa in scena erano state revocate e nel nuovo clima dell'Unione Sovietica staliniana erano andate incontro a una forte censura. E il problema c'è l'ascensorio naturalmente è un problema che anche per questi motivi, forse soprattutto per questi motivi, come in qualche modo anche il professor Pulcini, che è un grande esperto di Shostakovich, ha messo in luce oggi, proprio per questi motivi l'opera venne considerata immorale, venne considerata come portatrice di corruzione verso il popolo e verso la gioventù sovietica, e di fatto questa censura, questa condanna bloccò definitivamente la carriera operistica di Shostakovich, che reputò evidentemente più prudente astenersi da replicare situazioni pericolose come quella in cui si era cacciato.
Per la prima volta è un'opera di Dmitri Shostakovich a essere protagonista di Sant'Ambrogio, una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk, titolo segnato dalla censura e dallo scandalo, diretta da Riccardo Chailly con la regia di Vasily Barkatov. Parliamo della parte squisitamente musicale, facendo qualche riferimento ad alcune caratteristiche peculiari ed al carattere della scrittura di questa partitura.
Sì, noi dobbiamo tenere conto che l'opera venne scritta da Shostakovich all'inizio degli anni 30, e questo in sé non ci dice nulla, però dobbiamo intercettare questo dato cronologico con la biografia del compositore e con gli sviluppi della musica dell'epoca. Intanto Shostakovich aveva 24-26 anni quando scrive l'opera, quindi un compositore molto giovane che ha già alle spalle una opera importante come Naso, tratto da Gogol, un'opera molto innovativa, e che appunto è un compositore estremamente moderno, estremamente d'avanguardia. È uno Shostakovich espressionista in qualche modo, è uno Shostakovich per il quale l'orchestrazione e la scrittura musicale hanno qualcosa di necessariamente violento, hanno qualcosa di grottesco, qualcosa di aggressivo, che vuole di fatto scandalizzare l'ascoltatore perbenista, diciamo così. Non c'è nulla di romantico in quest'opera, non c'è nulla di idealizzato, quindi non c'è una cantabilità di carattere italiano, una melodia di carattere italiano. C'è della melodia, non c'è dubbio. Il pensiero melodico, l'ispirazione melodica è da un lato profondamente russa, cioè, come dire, affonda le radici in quello che è il patrimonio anche del canto popolare russo, ma dall'altro è un melodizzare, come per esempio nelle due arie della protagonista, nel primo e nell'ultimo atto, è un melodizzare molto interiorizzato, un melodizzare macerato che cerca di cavare dal pensiero, dalle profondità psichiche anche disturbate, anche problematiche dei personaggi, un pensiero melodico di grande intensità che non può non lasciare turbato l'ascoltatore. E dall'altro questo suo modernismo, questo modernismo di Shostakovich è un modernismo che ha nel ritmo, nell'impiego spregiudicato dell'orchestrazione, altri punti di forza. L'utilizzo degli strumenti, di singoli strumenti o di complessi, di impasti strumentali, è un utilizzo spesso ironico, come quando per esempio il suocero di Caterina viene sbeffeggiato, diciamo così, dagli strumenti gravi. È un utilizzo ironico che vuole sempre mettere sul chi va là l'ascoltatore, come dire, avvisandolo che quello che sta accadendo è qualcosa di inquietante, è qualcosa che non va preso per buono, che non va considerato come sommamente naturale, ma che va stigmatizzato, che va condannato come profondamente immorale, come la maggior parte delle azioni, che sono spesso azioni criminali, che avvengono sulla scena di quest'opera. Un'opera che inanella una serie di omicidi, che ha appunto in una scoperta sessualità un altro versante, e che termina, come sappiamo, di fatto in un gulag siberiano, che termina in una condizione di prigionia terrificante in cui anche i rapporti umani sono segnati dal contesto e da tutta la colpa, da tutte le colpe pregresse, per le quali questa ultima condizione è un castigo che il pubblico sentirà come straordinariamente opprimente.
Raffaele Mellace, l'opera debutta a Mosca nel 1934 con grande successo, ma due anni dopo viene duramente condannata da un articolo anonimo sulla Pravda attribuito a Stalin. Da quel momento scompare dai teatri sovietici e riappare solo nel 1963 come Caterina Ismailova, una versione rielaborata dal compositore. La prima scaligera avviene in questa nuova forma l'anno successivo sul podio Nino Sonzogno, che aveva già diretto la Lady Macbeth a Venezia nel 1943. 1947.
La vicenda è una delle vicende più interessanti di un'opera del Novecento, perché è la vicenda di un grande successo di pubblico, è la vicenda di una condanna politica che si rivolge direttamente a quest'opera, quindi non come nel caso della Germania nazista, in cui c'è tutta una linea di produzione artistica che viene condannata. Qui è un lavoro specifico che viene condannato da un articolo specifico che ha un suo redattore, ma che venne con molta probabilità ispirato da Stalin stesso, altrimenti non avrebbe potuto avere quella collocazione, quella risonanza. E con quell'articolo si condanna proprio a Lady Macbeth, non in quanto opera, diciamo così, genericamente moderna, ma in quanto opera che aveva avuto un enorme successo, quindi che rischiava davvero di spostare il gusto e anche la percezione morale stessa del pubblico. E per ultimo è naturalmente anche la vicenda straordinaria di un ripensamento d'autore che un decennio dopo la morte di Stalin riscrive l'opera, la quale appunto circola in questa nuova versione e arriva in Italia, non alla Scala per la prima volta, ma comunque arriva in Italia molto presto e inizia questa affezione, questa passione anche del pubblico italiano verso quest'opera.
Nel 1992 l'opera torna alla Scala, finalmente nella sua forma primigenia, diretta da Myung Woon Chung per la regia di André Engel, mentre nel 2007 la produzione è firmata da Richard Jones e diretta da Kazushi Ono. Oggi una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk apre la stagione riaffermando il legame profondo tra Shostakovich e la Scala, che ne ha accompagnato la riscoperta.
Esattamente, questa è una storia bellissima. Tra l'altro avrà notato che i due allestimenti che ha appena citato, quello di poco più di 30 anni fa, del 1992, e quello di oggi, sono diretti dall'attuale direttore musicale, il maestro Riccardo Chailly, e quello del 92 è stato diretto da quello che diventerà il prossimo anno direttore musicale del teatro, Myung Woon Chung. Quindi c'è davvero una affezione del teatro e io direi anche dell'orchestra del teatro a quest'opera, e oggi il maestro Chailly ha anche testimoniato la passione con cui il coro del teatro sta preparando quest'opera. E naturalmente facciamo notare che si tratta di un'opera che ormai viene rappresentata in lingua russa, quindi è chiaro che per il coro stesso si tratta anche di un impegno particolare, anche perché il coro è presente straordinariamente in quest'opera come grande personaggio collettivo ed è presente in scene di grande concitazione che rendono anche l'esecuzione musicale particolarmente difficile e complessa. Dunque, quella che potrebbe sembrare un po' un corpo estraneo, no? Un modo curioso, bizzarro, magari un po' sensazionalistico di iniziare la nuova stagione scaligera, in realtà ci parla di un titolo che è profondamente scaligero, perché la Scala appunto da oltre 60 anni ha sviluppato un profondo legame e una profonda ammirazione e affezione per questo capolavoro di Shostakovich.
Grazie Raffaele Mellace.
Grazie a voi. Yes, yeah.